Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
140 anni fa, nel 1881, il governo del New South Wales soccorse nel Pacifico un gruppo di contadini del Triveneto. Dei 340 che 10 mesi prima erano stati convinti da un nobile francese ad emigrare nel suo fantomatico regno ai tropici, ne erano rimasti in vita 217. I sopravvissuti furono recuperati in Nuova Caledonia da una nave australiana che li portò in salvo a Sydney. Il governo del New South Wales li accolse come rifugiati e consentì loro di restare in Australia come profughi, ma impose loro di separarsi per un anno da amici e parenti per favorirne l'integrazione. Finché, 12 mesi dopo, gli esuli del Triveneto si trasferirono nel nord dello Stato, dove decisero, tra mille difficoltà, di fondare un loro insediamento. Io sono Dario Castaldo e questa è la quarta puntata della miniserie sulla storia degli uomini e delle donne che fondarono New Italy. Se avete perso le puntate precedenti, potete trovarle tra i podcast di SBS Italian. Nell'aprile del 1882 il vincolo imposto dalla colonia del New South Wales decade e ad un anno dallo sbarco a Sydney i primi contadini del Triveneto sono finalmente liberi di traslocare nella loro nuova terra d'adozione. Il 15 luglio dello stesso anno il marchese De Ré viene arrestato in Spagna ed estradato in Francia, dove Charles-Marie Bonaventure Dubray finisce a processo per frode e per appropriazione indebita. Le quattro spedizioni gli hanno fruttato 7 milioni di franchi e hanno mandato allo sbaraglio 570 disperati, causando la morte di centinaia di persone. L'accusa di omicidio però decade e il 27 novembre del 1883 il Tribunale di Parigi condanna il marchese a soli 6 anni di carcere, 1,5 dei quali già scontato ai domiciliari. La notizia arriva in Australia molto tempo dopo, quando nei ricordi degli esuli italiani la disavventura nel Pacifico è ormai una specie di incubo lontano, seppellito nella memoria, come ci ha spiegato John Barnes, discendente di uno dei sopravvissuti.
Well, as time went on and their situation deteriorated, attitude towards the Marquis de Ray and the whole voyage would have been an ever increasing bad dream. Because things really, for quite some time, went from bad to worse.
Il nobile decaduto, dipinto come il regista di una delle più grandi truffe di sempre su scala continentale, uscirà di prigione nel 1888. Tutt'altro che redento, nei 5 anni successivi, De Ré si costruirà la fama di gigolò, adescando facoltose donne americane e sottraendo loro del denaro. Il marchese collezionerà anche altri guai con la giustizia, vendendo come polvere da sparo una partita di granito tritato. Il 29 luglio 1893, infine, morirà in un manicomio bretone, portandosi nella tomba il rimpianto di non essere mai stato incoronato re della Nuova Francia, ma anche con l'etichetta di essere stato l'unico fuorilegge capace di commettere crimini atroci nei mari del sud senza averci mai messo piede.
All their problems with the Marquis would have gone into the background as each day they were faced with another set of problems. There would have been another round of more unknowns. So with so much going on in their day-to-day life, I think they really would have acknowledged that the Marquis de Ray was a very bad dream, but they were just so busy getting on with the day-to-day affairs of survival that they wouldn't have had a lot of time to dwell on that fact because they were just so busy surviving.
I contadini del Triveneto ormai sono alle prese con altre incombenze. Pur di tornare a vivere tutti insieme e di formare una comunità, hanno accettato di trasferirsi a 700 km da Sydney e di impegnarsi a ripagare il governo del New South Wales coltivando una terra aspra, brulla e poco produttiva, ignorata sia dai mandriani che dai coltivatori di canna da zucchero. Non è buona neanche per i bandicoot, dicono i locali, e considerando che il bandicoot è un marsupiale onnivoro, una sorta di ratto vorace, non è un buon indizio. In attesa di completare le prime abitazioni, poi, gli esuli italiani piantano letteralmente le tende nella strada tra Woodburn, sul fiume Richmond, e Harwood, sul Clarence, e si ritrovano a vivere nuovamente tra il disagio e le ristrettezze.
Life was very basic, and so life on the farm was growing vegetables and grapes, or fruit and veggies, and these people were quite adept at doing that. But it was only a subsistence existence. They grew enough food to feed themselves, but there was no cash.
La piccola Venezia, che nel 1883 vede l'arrivo di altre 20 famiglie di sopravvissuti, produce a malapena il cibo necessario per portare avanti un'economia di sussistenza. I contadini barattano quel poco che hanno, limoni, mandarini e pesche, patate dolci e uva bianca Riesling. Ma per guadagnare e mettere da parte i soldi necessari per far crescere il loro insediamento, gli uomini devono cercare lavoro altrove, mentre alle donne, agli anziani e ai bambini spetta il grosso del lavoro nei campi, come racconta Jo Kaiges, consulente storica di New Italy.
The men and quite young boys, anybody who was able to, they would could be away for anything between 3 months and longer. Many of them worked in the cane fields all the way down to Clarence, and the Broadwater Mill employed a lot of people. And women also worked away, but on the whole, it was the women and the much older men and the children who remained at home to try and build up their farms.
Il caso vuole che proprio in quel 1882, nella vicina Broadwater, nasca il primo stabilimento per raffinare lo zucchero e che la colonia Sugar Refining Company, tuttora la più grande compagnia australiana del settore, cerchi lavoratori. Oltre alla CSR, le occasioni di impieghi stabili e relativamente ben remunerati arrivano anche grazie ai traffici sui grandi corsi d'acqua che trasportano fino a Melbourne e alla Nuova Zelanda il legno destinato alle traversine delle rotaie. Insomma, agli italiani il lavoro non manca, ma per poter guadagnare abbastanza denaro, gli immigrati si trovano ancora una volta costretti per settimane, se non per mesi, a separarsi dalle loro famiglie. Nel giro di 3 anni, la piccola Venezia cresce a vista d'occhio. Il villaggio, sorto sui primi 40 acri assegnati dal governo, triplica rapidamente la superficie e la popolazione e inizia a ricevere visite periodiche di viaggiatori, corrieri, lavoratori e uomini d'affari. Ma il paradosso è che a cambiare per sempre il volto di quel centro abitato da contadini sostanzialmente analfabeti è proprio la nascita di una scuola.
There were family members who knew that they needed their children to be educated in the new place that they'd come to live, and they went to gain some assistance from the Parents Association in Woodburn. But the idea and the push and the need for a school came from within the community of Italians.
Nel 1880, Henry Parkes ha infatti firmato una legge, il Public Instruction Act, che introduce l'obbligo scolastico per tutti gli abitanti del New South Wales. Fino a quel momento, in realtà, i nomi degli italiani non figurano né nelle liste elettorali, né all'anagrafe, né sui registri di polizia. Inaugurare un piccolo istituto scolastico significa quindi finire nei radar della colonia e comporta un cambiamento ancor più epocale, rinunciare cioè alla denominazione originaria di quell'insediamento di esuli per adottare un nuovo nome pronunciabile da tutti. Ed è così che nel 1885 sulle mappe australiane compare per la prima volta il nome di New Italy.
The name definitely comes from the application that is made to the colonial government at the time, and they needed a name, an English name, and the word New Italy was agreed upon between the Woodburn Parents Association that was assisting the community of Italians to put in that application. So that's where the name New Italy comes from.
La scuola apre i battenti il 9 settembre 1885. Il primo maestro, ironia della sorte, è un francese, Jean Le Cheminon, che con l'italiano se la cava egregiamente, accetta l'incarico, nonostante le condizioni nelle quali è costretto a vivere e lavorare siano piuttosto precarie. L'uomo alloggia in un piccolo dormitorio annesso alla struttura, ma per consumare i pasti deve recarsi a 2 chilometri di distanza. La sua presenza è fondamentale per coinvolgere gli alunni di tutte le età, a digiuno di inglese, ma vogliosi di imparare. Il suo esempio è contagioso e nel corso degli anni tra i banchi di scuola finiscono anche un centinaio di adulti. La sua dedizione, infine, è cruciale perché avvia la lenta e graduale transizione delle nuove generazioni verso la piena integrazione. Non solo linguistica, come ci ha spiegato Angela Dalu, studiosa della storia di New Italy.
Hanno pensato di chiamarla la Nuova Italia perché erano italiani in Australia, ma ancora italiani. Anche altra gente poi era arrivata, non solo i veneziani, altra gente veniva. E allora la parola Nuova Italia, o il titolo Nuova Italia, era più inclusivo per tutti.
La struttura, l'unica del suo genere nella regione, richiama infatti l'attenzione e l'interesse degli abitanti della zona verso quella comunità e nella piccola scuola di New Italy accorrono anche i figli degli irlandesi e degli scozzesi che lavorano nelle piantagioni di canna da zucchero. Persino tre bambini aborigeni finiscono tra i banchi della scuola di New Italy, che diventa il primo luogo di confronto di stili di vita, dove tutte le piccole abitudini importate dal Triveneto, comprese quelle alimentari, piano piano vincono lo scetticismo e si fanno strada tra la popolazione.
Yes, there was skepticism of the wine, of the salami that smelt. You know, there was definitely at first skepticism and disdain for this group of people who were out in the wasteland that other people hadn't wanted to settle. And they ate strange food and they drank wine. But it doesn't seem all that long before Woodburn people were coming out to drink wine on a Sunday, thanks very much, at the various wine bars, men, anyway.
Ma se il salame, il vino e la polenta resteranno per decenni alcuni dei pilastri dell'identità degli esuli del Triveneto, il passo successivo verso la loro piena integrazione nel tessuto sociale australiano è quello di trasformare l'inglese nella prima lingua delle nuove generazioni. In tal senso, risulta emblematica l'iniziativa di Thomas Jasper Morgan, il maestro che nel 1889 prende in mano le redini della scuola in sostituzione di Les Cheminots. Morgan non solo bandisce l'italiano in classe, ma cerca anche di impedirne l'uso a ricreazione, decisione che inizialmente trova l'opposizione delle famiglie, perché quei bambini non sanno giocare in inglese, ma solo in dialetto veneziano.
Probably wasn't a good idea when you look back. My grandfather, he was about three when they arrived at New Italy, and he spoke with a Venetian accent all his life.
Nel 1887, una delle famiglie più benestanti degli esuli, quella dei Nardi, dona alla comunità il terreno sul quale viene eretta la prima chiesetta di New Italy. Anche lì, scherzo del destino, il primo prete a celebrare la messa è un francese, un alsaziano, padre Felix Schur, e così anche il luogo sacro diventa terreno di scambio e di confronto, in qualche caso di scontro, tra culture e tradizioni diverse.
Ways that people practice their Catholicism, because the Italians came with a different cultural way of practicing their Catholicism to the Irish Catholics, but they all worked in together and the priests came from Lismore and other places. The Irish Catholic priests were the ones that came and conducted the ceremonies once a month in the little church that the Italians built, and the families that were in the area definitely all mixed together.
Più ancora della scuola e della chiesa, però, a contribuire ad aprire le porte di New Italy agli abitanti della zona e ad attirarli verso quel paesino, è una sala da ballo, allestita anch'essa dalla famiglia Nardi, nella quale il venerdì sera si suona, si danza e si canta fino a notte fonda. Così, ogni settimana, confluiscono a New Italy gli irlandesi di Swan Bay e gli abitanti di Coraki, Woodburn e Lismore, con i quali gli italiani stabiliscono un rapporto letteralmente di odio e amore.
Certainly people remember the big dances and balls that where people, the Trustons would come over from Woodburn, the you know, everybody was into big dances in those days, stayed through till 3 o'clock in the morning, went home and then started the burying. There are some stories about fights between some men, but they seem to be more about personalities rather than cultural disputes.
Proprio in quegli anni, un reporter di Sydney, Frederick Clifford, visita New Italy. La colonia degli emigrati del Triveneto è ormai un paesino abitato da una trentina di famiglie sparpagliate su un'area di 5 km quadrati e punteggiato da 53 proprietà di dimensioni medio-piccole. Considerando che appena 7 anni fa erano stranieri in terra straniera, senza tetto e senza speranza, gli immigrati italiani sono riusciti a trasformare una terra incolta e ostile in una cittadina dinamica e fiorente, scrive Clifford nel 1889. Nel suo libro dal titolo The Early Days of New Italy, lo scrittore afferma anche che l'uva e la frutta prodotte rappresentano i simboli della resilienza e del duro lavoro di quegli immigrati. Se il tasso di crescita si manterrà stabile e considerando la capacità di un villaggio del genere di attirare altre persone, New Italy potrebbe raggiungere il migliaio di abitanti entro la fine del secolo, conclude Clifford, il quale aggiunge: tutto quello che gli italiani sono riusciti a creare dal nulla porta con sé un messaggio a caratteri cubitali. We came here to stay. Siamo venuti qui per restare. Le previsioni di Clifford, però, si rivelano completamente errate. Fattori storici e sociali, culturali ed economici, interni, come i limiti strutturali di quella terra, ed esterni, come alcune calamità naturali, faranno sì che quell'insediamento strappato dagli italiani alla foresta del New South Wales non si ingrandirà mai fino a diventare una vera e propria città. La prima casa australiana dei rifugiati del Marchese de Re vedrà il momento di massima espansione a cavallo tra i due secoli, dopodiché inizierà un lento declino finché New Italy verrà definitivamente abbandonata 70 anni dopo, alla morte dell'ultimo sopravvissuto a quell'incredibile odissea. Io sono Dario Castaldo e questa era la quarta puntata della nostra miniserie sulla storia di New Italy. Il racconto prosegue. Prossimamente potrete trovare la quinta puntata tra i podcast di SBS Italian.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.